Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprite la vostra Bibbia a Giovanni 13. Questa mattina guarderemo a Giovanni 13, 14, 15 e 16. Alcuni di voi stanno dicendo, sì, certo. Ma è così, lo faremo. E questo sarà più un approccio di tipo panoramico. Mi è venuta un'idea per un libro che sta ancora in qualche modo germogliando nella mia mente su questo tema particolare, così la lancerò un po' a voi come esperimento e vedrò che tipo di reazione riceveremo. Ho intitolato questa discussione di questa mattina L'eredità di Gesù. L'eredità di Gesù. E so che tutti noi, in un modo o in un altro, abbiamo ricevuto un'eredità, oppure ci abbiamo pensato di riceverne una. Forse abbiamo anche pregato di riceverne una, ma questa è una cosa che è molto molto familiare all'esperienza umana e anche se potreste non averlo realmente compreso, tutti noi in un senso o in un altro abbiamo ricevuto un'eredità di un certo tipo. Se non è stata una grande quantità di denaro o qualche oggetto di valore che ci è stato lasciato, abbiamo certamente i ricordi delle vite di persone che ci sono molto care. Mia madre, per esempio, ha cose di sua madre che per lei sono molto preziose e che le sono state lasciate in virtù della sua morte. E ci sono persone che vedono i loro figli lasciar casa, sposarsi, trasferirsi lontano e dall'improvviso tutte le piccole cose che gli appartenevano assumono un significato particolarmente importante. Tutti noi sappiamo cosa significa avere un'eredità, aver qualcosa che ci è stato lasciato, ed è precisamente questo che fondamentalmente si trova al cuore di Gesù in Giovanni dal 13 al 16. Il suo ministero fra gli uomini stava terminando, è terminato al capitolo 12, ed ora lì trascorre i capitoli 13, 14, 15 e 16 con i suoi discepoli e tutto avviene in un breve periodo di tempo, di poche ore, in un solo luogo, la stanza superiore, e tutto avviene la notte prima della sua crocifissione. Ed appena prima di morire dà ai suoi discepoli e di conseguenza a tutti noi nel corso della storia il suo ultimo testamento. Dice: questo è ciò che vi lascio. Ed io la chiamo l'eredità del cristiano. Questa è la nostra eredità in Cristo. Se qualcuno dovesse chiedermi che cos'è, come cristiano, cos'è che possiedi tu che io non ho? Io rispondo: possiedo tutto ciò che Gesù ha dato in Giovanni 13 al 16. E ve lo dico, gente, se mi metteste con le spalle al muro e diceste qual è il tuo passo della scrittura preferito, avrei difficoltà a dire qualcos'altro se non Giovanni dal 13 al 16. Qui non c'è davvero nulla che io debba fare. Veramente, Gesù non chiese nulla ai suoi discepoli in modo particolare. Oh, sì, ci sono alcune esortazioni un po' sparse qua e là nel discorso, ma fondamentalmente tutto questo flusso è: ecco ciò che vi lascio, ecco ciò che vi offro, ecco ciò che vi do, e credo che questo a sua volta sia ciò che possiamo offrire alle persone che non conoscono ancora Cristo, dicendo: ecco una ragione più che sufficiente per venire a Cristo. Quindi ascoltate alla sua eredità. Questi sono i miei possedimenti più preziosi. In tutto questo mondo, se dovessi pensarci seriamente e considerare ciò che davvero ha più valore nella mia vita, dovrei dire che la cosa più preziosa che possiedo è registrata qui, in questo passo. Tutte queste cose che mi appartengono a causa dei doni di Gesù verso di me. Non possiedo nulla, materialmente parlando, che significhi qualcosa di più di questo. Queste cose significano molto per me e so che è così anche per voi. Impostiamo un pochino la scena, che guardando alla situazione, Gesù sta per morire. Egli ha annunciato loro la sua morte, e lo ha fatto in diversi modi. In particolare nel capitolo 12, al versetto 24, quando parlò del seme che cade in terra e muore e porta molto frutto, ed ha fatto sapere loro che stava per morire. Giovanni 11 dice, in effetti dice che stava per morire, dice: devo andare a Gerusalemme. E così ci sono state diverse occasioni in cui ha in qualche modo lasciato cadere quella verità su di loro, ma ora la fissa veramente in modo definitivo. Giovanni 13:31, guardiamo lì per iniziare. Quando dunque fu uscito, Gesù disse: ora è glorificato il Figlio dell'uomo, e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio glorificherà anche lui in se stesso e subito lo glorificherà. Ora, se volete una comprensione completa di questo, dovrete procurarvi la registrazione che facemmo su questo molto tempo fa. Non voglio entrare a districare tutto, semplicemente per riassumere la cosa è meglio dire questo. Gesù disse: ora è il momento che io sia glorificato e che il Padre sia glorificato, e ciò che intendeva dire con quello era la sua morte, la sua risurrezione ed il suo ritorno al Padre. In Giovanni 17 dice: Padre, io ti ho glorificato sulla terra, ora glorificami presso di te con la gloria che avevo prima che il mondo fosse. Il grande apice della glorificazione di Dio avvenne alla croce, nella risurrezione e nell'ascensione. E Gesù disse: ora è il tempo per quello. Versetto 33: oh figlioli, ancora per poco sono con voi, non sarò qui a lungo. E non lo fu. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, e questo l'aveva detto loro prima, dove io vado voi non potete venire. Così ora lo dico a voi. Sta dicendo, in sostanza, gente, me ne sto andando e me ne sto andando tra poco. E voi mi cercherete, ma non mi troverete. E non potrete venire dove io vado. Ora, quale immaginate sia stata la reazione dei discepoli. Per 3 anni tutto ciò che avevano conosciuto era la presenza di Gesù Cristo. Per 3 anni egli era stato loro tutto il mondo. Quando avevano bisogno che le loro tasse fossero pagate, prese il pesce e tirò fuori i soldi dalla sua bocca. Una bella idea, dopo tutto. Quando avevano bisogno di cibo, lo creò. Quando avevano bisogno di verità, egli la insegnava. Quando avevano bisogno di conforto, lo dava. Quando avevano bisogno di rimprovero, lo ricevevano. Non avevano conosciuto altro se non il provvedimento, il sostentamento e la presenza di Gesù, e si erano appoggiati a lui così tanto che era come se egli si fosse mosso, loro sarebbero caduti a terra. Cosa faremo mai? Non può voler dire questo. Pietro in un'occasione disse persino: Signore, non accadrà mai, non sia così. Come risposero? Guardate al versetto 36 dello stesso capitolo, Giovanni 13. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Dove stai andando, Signore? Gesù rispose: dove io vado, tu non puoi seguirmi. Pietro non voleva veramente sapere dove stava andando, voleva sapere come poteva arrivarci. E così Gesù non risponde alla domanda che aveva fatto, rispose alla domanda che sapeva essere nella sua mente: non puoi venire, Pietro, però mi seguirai più tardi. E Pietro le disse: Signore, perché non posso venire? Sembra uno dei miei figli. Cosa vuoi dire che non posso venire? Io sono pronto a morire per te. Voglio dire, se tu stai per morire e andare, allora morirò ed andrò lì con te. Mi piace il suo spirito. Mette in evidenza la verità che non poteva concepire un'esistenza separata da Gesù Cristo, vedete? Per lui non sarebbe nemmeno stato come vivere. Guardate il versetto 1 del capitolo 14. La resa greca qui è questa: smettete di lasciare che il vostro cuore sia turbato. Gesù annunciò loro che stava per andare via ed essi andarono in pezzi. E Gesù disse: ehi, fermatevi, smettete di lasciare che il vostro cuore sia turbato. Guardate al versetto 5. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai e non sappiamo la via. Stai per lasciarci e non sappiamo nemmeno come arrivare, dove stai per essere, dove stai per andare. Guardate al versetto 27 di Giovanni 14, alla fine del versetto. Di nuovo dice: smettete di lasciare che il vostro cuore sia turbato. E non vi spaventate. Erano in un'ansia tremenda, avevano paura. Gesù era tutto per loro. La sua stessa presenza era la loro sicurezza. Ed erano turbati. Erano impauriti. Guardate Giovanni 16, versetto 6. Questo, di nuovo, solamente un indizio della loro emozione in quel momento. Giovanni 16, 6. Guardate il versetto 5. Ma ora io vado a colui che mi ha mandato, e tornando al Padre ovviamente, e nessuno di voi ora mi chiede dove vai, Ma perché vi ho detto queste cose? La tristezza ha riempito il vostro cuore. Nessuno chiese veramente dov'è che stava andando. Chiesero solamente la via per arrivarci. E Gesù dice: il vostro atteggiamento è di tristezza, ha riempito il vostro cuore. La parola che abbiamo visto prima nel nostro studio, riempire, significa dominare. Stavano piangendo, ne sono certo, stavano singhiozzando interiormente. Non avrebbero mai potuto concepire una vita senza Cristo. Non c'era modo per loro di rapportarsi a quella realtà. Pensate di aver il cuore spezzato quando perdete una persona cara, non potreste nemmeno cominciare a concepire che cosa significherebbe vivere nella presenza del Figlio di Dio, senza macchie, senza peccato, perfetto, con tutto il suo amore incredibile, la sua compassione, la sua perfezione in ogni relazione possibile umana, e poi pensare che se ne stava per andare e voi non sapevate dove sarebbe stato né come arrivarci, erano spaventati. E Gesù, piuttosto che essere preoccupato con la sua stessa morte che stava per venire nel giro di poche ore, manifestando come sempre una perfetta compassione, era molto più preoccupato per loro di quanto lo fosse per se stesso. E così trascorse Giovanni 13, 14, 15, 16 per dir loro ciò che stava per lasciarli. So che me ne vado, ma questo è ciò che voglio lasciarvi. E quando tutto fu detto e fatto, il suo punto era: è meglio che me ne vado, perché se non me ne vado voi non riceverete queste cose. E l'idea è che quando tutto sarà finito, essi avrebbero detto: Signore, comprendiamo, è meglio che tu vada. Ora, che cos'è che gli ha lasciato? Quali sono le cose che Gesù ha lasciato loro come eredità ai suoi discepoli e a tutti coloro che confidano in lui? Ne ho trovate almeno 10 qui, e prenderemo le prime 5 questa mattina e concluderemo la prossima volta. Numero 1. La prima cosa che Gesù ha lasciato è stata la prova del suo amore. La prova del suo amore. È una cosa, penso, aver qualcuno che dice di amarvi, è un'altra cosa dimostrarlo. Non sareste d'accordo? Ricordo quando ero bambino, la prima cosa che abbia mai imparato andando alla scuola domenicale, ed ero come un topo di chiesa, sono stato per tutta la mia vita, ma ricordo la prima cosa che imparai è che Gesù mi ama, questo lo so, perché la Bibbia me lo dice, la canzoncina. Primo versetto che abbia mai imparato. Dio ha tanto, che cosa? Amato il mondo. Questo veramente è il messaggio fondamentale. Però sapete, se fossi stato lì con Gesù ed egli avesse detto per 3 anni vi amo, e poi avesse detto me ne vado, mi potrei anche dire: oh, se mi ama, come può farlo, giusto? Perché sa com'è che mi sento? Sa come mi sentirò? Sarebbe come se vi innamoraste di qualcuno ed il vostro amore per quella persona fosse assolutamente perfetto, ed un giorno quella persona vi dicesse: sai, ti amo veramente, ti amo assolutamente, ti amo senza riserve, però devo andarmene. Me ne vado e non ti rivedrò mai più. Sarebbe un po' difficile da gestire come cose, no? Bene, questo è essenzialmente ciò che accade. E così i discepoli avrebbero potuto star lì e dire: ci ha davvero amati? Ci ha veramente amati? E Gesù volle assicurarsi che sapessero che li amava veramente, così diede la prova del suo amore qui in Giovanni 13. È bellissimo. Ed ogni volta che qualcosa mi è venuto in mente per mettere in dubbio il fatto che Gesù mi ama, e ho avuto questa domanda perché non sono la persona più amabile del mondo, ma ogni volta che quel tipo di pensiero mi viene in mente, io torno immediatamente proprio qui a Giovanni 13, a questa grande verità. Ora, guardate lì al versetto 1. Ora, prima della festa della Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, era tempo che se ne andasse, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla perfezione. Vedete, era tempo di andare, quindi sapete che cos'è che voleva mostrar loro? Che cosa? L'amore. L'amore, ragazzi, devo convincervi, ok? E così li amò fino al limite, fino alla fine. Riversò il suo amore in quelle ultime ore. Come? Versetto 2. Versetto 2 ce lo dice. Durante la cena. Alcune delle vostre Bibbie potrebbero dire quando la cena era finita. No, dal greco è durante la cena. Avevano appena cominciato a mangiare. E poi c'è una breve dichiarazione lì su Giuda, saltando giù al versetto 4. Si alzò dalla cena, depose le sue vesti, prese un asciugamano e se lo cinse, versò dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano con cui si era cinto. Ora, immaginate la scena. I discepoli erano lì che mangiavano ed erano mente intenti a mandar giù il cibo. erano così presi a discutere? Stavano discutendo su chi sarebbe stato il più grande nel regno. Ed a causa di quel tipo di discussione, dell'assenza di un servo che normalmente avrebbe svolto quel compito, nessuno si preoccupò di lavare i piedi. E naturalmente questo fornì l'occasione perfetta per il Signore. Quindi si toglie la veste esterna, mette un asciugamano intorno alla vita, sopra la veste interna, e va in giro a lavare i piedi. Naturalmente arriva Pietro e Pietro dice: Signore, tu mi lavi i piedi? Non riesco a concepire sta cosa. Tu sei Dio? Che cosa stai facendo? E Gesù disse: quello che faccio tu ora non lo sai, ma lo saprai dopo. Ciò che intendeva dire era: non comprendete l'atto totale di umiliazione, non capite ciò che sto cercando di mostrarvi. Ciò che sto cercando di mostrarvi è che vi amo, ti amo Pietro, e lo capirete in parte ora ed in parte fra un po', lo saprete. Lo saprete ora dal mio lavarvi i piedi e lo saprete un po' più tardi dalla mia morte, saprete che vi amo. E Pietro dice: tu non mi laverai mai i piedi, non lo permetterò mai. E Gesù disse: se non ti lavo i piedi, non avrai parte con me. Allora Pietro dice: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani ed il capo. Fammi il bagno, Signore, a queste condizioni. Ora, guardate il versetto 13. Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. E se dunque io, il signore ed il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi allora dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Poiché io vi ho dato un esempio affinché facciate anche voi come io ho fatto a voi. In verità vi dico, il servo non è maggiore del suo signore, né colui che è mandato è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, beati siete, felici se le fate. Ora Gesù sta dicendo: vi sto dando un modello, vi sto dando uno schema, vi sto dando un esempio di amore. Io vi ho lavato i piedi. Immediatamente dopo di questo c'è un interludio con Giuda, molto triste, ed è seguito dal versetto 34, dove Gesù torna all'idea del lavare i piedi, del lavaggio dei piedi. Guardatelo lì, versetto 34: un nuovo comandamento vi do, che vi amiate gli uni gli altri, così come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Ora, ascoltatemi gente, Gesù sta dicendo: io vi ho amati. E potresti dire: come ci hai amati? Facendo che cosa? Lavandovi i piedi. Vedete, al versetto 1 li amò fino alla perfezione, li amò fino al limite. Questo va bene come sentimento, ma com'è che lo dimostra? Lo dimostra lavando i loro piedi. E poi dice: ascoltate, è così che vi ho mostrato il mio amore ed è così che mi aspetto che mostriate il vostro amore gli uni gli altri. Mediante un servizio umile, chinandovi nella mansuetudine. Vi amo. Se Gesù fosse qui, non avrebbe gioia più grande che lavarvi i piedi. Lo sapevate? E io sarei come Pietro. Se il Signore venisse e cominciasse a lavarmi i piedi, direi: Signore, alzati! Non va bene, no! Però vedete, sta dicendo vi amo, però deve fare più che dirlo per convincere questi uomini dal cuore spezzato. Così lo dimostra facendo qualcosa che è veramente un atto di amore. E ciò che è così bello è che intrecciato nel capitolo 13 c'è lo sfondo di Giuda. Ed egli amò anche lui e lavò anche i suoi piedi. Egli ama, però c'è di più. Guardate a Giovanni 15, la prova dell'amore veramente data in quest'ultima notte non finisce semplicemente lì. Giovanni 15, 12, torna allo stesso tema. Ricordate, tutto questo avvenne nell'arco di poche ore, nella stessa sera, quindi l'intera conversazione si intreccia avanti e indietro. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Ora, ascoltate, questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, così come io vi ho amati. Ora farà un passo ulteriore, dice: ascoltate, nessuno ha amore più grande di questo, che uno, che cosa? Dia la sua vita per i suoi amici. E poi arriva l'affermazione chiave: e voi siete miei, che cosa? Amici. Ricordate quello che ho detto di Giovanni 13? Gesù disse a Pietro: ora Pietro, io sto facendo questo adesso e capirai però più tardi. Gesù stava dicendo: Pietro, ti amo, lascia che te lo dimostri adesso lavandoti i piedi, e poi più tardi lo dimostrerò facendo che cosa? Dando che cosa? La mia vita per voi. Ascoltate, nessun amore è più grande di questo, che uno dia la sua vita per i suoi amici. Vuole che loro abbiano un modello, voleva che avessero uno schema, e così dice: volete pensarci quando mi vedrete sulla croce? Quello sono io, quello sarò io che vi amo. Vedete, non è solamente una lezione, non è solamente un sermone, è una prova. Dio ha dimostrato il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ed io non metto in dubbio l'amore di Gesù per John MacArthur. Potrei metterlo in dubbio, in certe condizioni potrei dire: oh, non sono la persona più amabile, certamente non sono la persona più ubbidiente, fallisco, sono infedele, c'è peccato nella mia vita di tanto in tanto, non faccio sempre le cose che dovrei fare o che vorrei fare, di solito voglio fare le cose giuste, ma non le realizzo sempre. E se il fatto fosse che tu mi amassi sulla base di ciò che sono, sarei in grossi guai. Ma ogni volta che mi chiedevo o che dubitavo il fatto se tu mi amavi o no, tornavo sempre a questo passo particolare, dicevo: Signore, se tu fossi qui mi laveresti i piedi e certamente saresti morto per me. Questi devono essere i più grandi atti d'amore, giusto? Mansuetudine che si abbassa fino alla morte. Che cos'è che ci ha lasciato Gesù? Che cos'è che fa parte della sua eredità? Una cosa fantastica che dà inizio a tutto, che ci ha lasciato la prova del suo amore, giusto? Ed io attraverso tutta la mia vita, sapete una cosa? Sapete che Gesù Cristo ama John MacArthur, è entusiasmante. Lasciate che vi dia la seconda cosa. Qual è la seconda delle cinque che vi darò questa mattina? La seconda dell'eredità di Gesù Cristo è al 14, versetti dall'1 al 3. Giovanni 14, versetti dall'1 al 3. Ed io questa la chiamo la speranza del cielo. Non solamente la prova dell'amore, ma la speranza del cielo. Ora, questi uomini stavano dicendo: Signore, tu stai per andare da qualche parte, noi non sappiamo nemmeno dove stai andando, non sappiamo nemmeno come arrivarci, non ci stai lasciando nessun biglietto. Siamo nei guai. E così dice: bene, lasciate che vi dica tutto, ok? Giovanni 14, 1. Smettete di lasciare che il vostro cuore sia turbato. Calmatevi, gente, non siate così tristi. Credete in Dio, in altre parole, voi vi fidate di Dio, non è vero? Credete allora anche in me, e si pone sullo stesso piano di fiducia di Dio stesso. Se la parola di Dio è sicura, così è la sua, questa è uguaglianza di divinità. Non siate tristi, fidatevi di me, io non vi lascerò mai. Ora però ascoltate al versetto 2, questo è così bello. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Qui alcune versioni hanno la parola mansioni. Ovviamente questo non è quello che c'è in cielo. Io ogni volta che penso a una mansione penso sempre alla famiglia Adams. Vi dirò una cosa, non vivrò in una casa del genere in cielo, no. Ascoltatemi. Nella casa del Padre mio ci sono molte mansioni. Non si possono mettere molte mansioni in una casa? Sapete quante case ci sono in cielo? Una. Una. Sapete di chi è? È la casa del Padre. E io ci vivo dentro. E ve l'ho detto prima, no, non viviamo come se il cielo fosse tutto suddiviso in sezioni, qualcuno fosse 4 chilometri giù verso la strada, 6 chilometri dall'altra parte. Viviamo nella casa del Padre. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze. E questo veramente è entusiasmante. Sapete, in quei giorni, in Israele, il padre di una famiglia era una sorta di figura patriarcale, avrebbe avuto la sua casa, no? Una casa semplice, con un cortile magari davanti, e poi i suoi figli si sarebbero sposati, suo figlio si sarebbe sposato, e lui avrebbe aggiunto un altro appartamento alla casa del padre, ed avrebbero continuato a costruire fino a farne un quadrato. E tutta la famiglia avrebbe vissuto intorno all'area centrale, sarebbero usciti tutti insieme ed avrebbero mangiato insieme. Questa era la vita familiare patriarcale. Tutti i figli maschi avrebbero portato le loro mogli a vivere nella casa del padre, e poteva capitare che la figlia magari sposava un proselito da una terra straniera, e anche lui avrebbe aggiunto la sua parte ed avrebbero calcolato ciò che dovevano fare ed avrebbero unito tutta la cosa insieme, e quello sarebbe stato tutto il gruppo nella casa del padre. Ed è per questo che generazione dopo generazione dopo generazione avevano tutti la stessa terra, la stessa casa. Così sarà il cielo, saremo tutti nella casa del Padre. Egli è lassù e sta preparando le nostre stanze. Ora, questo mi piace, se non fosse così, ve lo avrei detto. Sapete che egli non tiene alcun segreto? Vedete, se fosse stato un addio, ragazzi, è stato bello per gli anni che abbiamo passato insieme, quando morite, cancellate tutto, è finita, buio, addio. Se questo fosse vero, disse, ve l'avrei detto. Non sto cercando di tirarvi la lana sugli occhi, ma vi sto dicendo una cosa, questo non è vero. Ciò che è vero è che ci sarà qualcosa per voi in cielo, ed io sto andando, io vado a prepararvi un posto. Oh, mamma, è così bello. Sapete, una cosa che il Signore sta facendo proprio adesso? Sta preparando un posto per noi. A volte quando una persona mi dice che non crede non credo nella sicurezza del cristiano, che il cristiano non può sapere veramente se andrà in cielo o no. E io penso sempre, ma pensate forse che il Signore sia lassù a costruire posti che poi non saranno mai occupati? Sta pensando, oh, questo è così bello, oh, che bello, oh no, è caduto? Oh, non verrà mai? No, ascoltate, amici, se lo sta facendo, voi ci sarete. Io vado a prepararvi un posto. Come lo sapete? Guardate il terzo versetto. E se io vado e vi preparo un posto, non ci saranno aree vacanti nel cielo. Allora, se questo è vero, ed lo è, io tornerò e che cosa? E vi accoglierò presso di me. Non preparo posti per persone che non ci arriveranno. E nella sua grande sovranità, nella sua grande grazia, egli sa chi sono i suoi figli e sta preparando un posto per loro. E sapete, quando penso al cielo, potete pensare al cielo in modi molto diversi. Nella Bibbia il cielo viene chiamato un paese a causa della sua vastità, è chiamato una città a causa della grandezza della sua popolazione, viene chiamato un regno a causa della struttura e dell'ordine, è chiamato un paradiso a causa della bellezza, ma il nome migliore per il cielo è la casa del Padre mio, non è vero? Voglio dire, non mi entusiasma troppo il fatto di andare in un paese, in una città, o di andare in un regno, andare in un paradiso, quello è un po' più entusiasmante, ma la cosa più entusiasmante è quella di andare a stare con il Padre mio per vivere nella sua casa. Alcune persone hanno detto, pensate che, pensi che ci sarà posto in cielo per tutti quelli che ci arriveranno? Oh, sapete che al versetto 2 dice che ci sono molte stanze. Sapete quanto è grande il cielo? Neanch'io. Ma vi dirò una cosa. È abbastanza grande. Solamente la Nuova Gerusalemme, è incredibile. La Nuova Gerusalemme, descritta in Apocalisse 21, è un cubo di 2500 chilometri. Sapete quanto è grande? 3.650.000 chilometri quadrati. 3.650.000 chilometri quadrati? Sapete quanto è grande Londra? 240 chilometri quadrati. Allora, quello è spazio più che sufficiente per me, eh? Io, voi ed il resto di coloro che ci saranno, il Signore lo sa, inoltre avremo l'intero universo in cui vagare, molte stanze, una grande casa, una grande casa. Ma ciò che mi piace si trova nel versetto 3. Oh, mi piace proprio questo. Gesù dice, e se io vado e vi preparo un posto, tornerò di nuovo e vi accoglierò presso che cosa? Presso di me. Affinché, cosa? Dove sarò io? Sapete qual è la parte migliore del cielo? Stare con chi? Con Cristo. Sapete che cos'è che pensavo quando ero ragazzo? Se potessi andare in cielo, magari potrei ottenere un appuntamento per passare un po' di tempo con Gesù. Oh, sarà veramente occupato, lo so, con tutti quei cristiani lassù che vorranno presentarsi a coprire molte cose in cui hanno aspettato di parlare, ma quando ci pensate su, in questo modo Gesù sta dicendo, io vi porterò presso di me e non ci sarà mai un momento in cielo per tutta l'eternità in cui non saremo alla presenza di Gesù Cristo. Quello è il cielo? Fantastico! E così dice, vi darò la prova dell'amore e vi darò la speranza del cielo. Terzo, un'altra parte della sua eredità è la garanzia della potenza, la garanzia di potenza. Ora, potete capire com'è che si sentivano, perché Cristo era stato la risorsa per ogni cosa e loro si sentivano quasi invincibili quando erano intorno a lui. Pietro, certamente sì, Pietro poteva fare qualunque cosa quando era vicino a Cristo, camminò sull'acqua, disse cose miracolose, aveva così tanto coraggio perfino nel giardino che prese una spada e cercò di combattere solo contro tutto un esercito romano intero. Sono sicuro che stava dando il gomito a Cristo dicendo, oh, se mi metto nei guai, fulminali, ok? Sapete, avevano questo sentimento di invincibilità quando Cristo era attorno a loro. Ed ora era lì che se ne stava per andare, sono certo che stavano cominciando a sentire la potenza loro che se ne stava andando via, in qualche modo svanendo. Oh, vuol dire, ragazzi, ne siamo rimasti solamente 11? Se ne sta andando? Come gestiremo mai questa faccenda qui? Dov'è che sarà la risorsa? Ma da loro la garanzia di potenza. Guardate al 14:11. Giovanni 14:11. Credetemi, dice. Oh, in realtà dice, credete alle mie parole? Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Credete che io sono lo stesso che Dio. Credete alle mie parole, credete a ciò che affermo, credete che io sono di essere Dio, credeteci. Oppure, credetemi per le opere stesse che faccio. Se non sono solamente le parole, allora lasciate che le opere dimostrino le parole. Avete visto ciò che ho fatto? E tutti avrebbero detto, oh sì, l'abbiamo visto. Stava parlando veramente a Filippo, oh sì, l'abbiamo visto. In verità vi dico, versetto 12, eccolo, io vi dico, capite questo ragazzi? Ascoltate, colui che crede in me, le opere che io faccio le farà anche lui. E ne farà anche di più grandi di queste, perché io vado al Padre mio. La parola opere lì, nel versetto 12, è in corsivo, la seconda volta, e penso che sia meglio toglierla, e leggere il versetto così: le opere che io faccio le farà anche lui, e più grandi di queste. Non opere più grandi in un senso diverso. Cosa significa? Oh, c'è molta confusione su questo punto, ma ascoltate, Gesù sta dicendo: se credete in me, e questo copre la comunità cristiana ovviamente, le opere che io faccio le farete anche voi. Oh, dite, oh, veramente incredibile. Tenete a mente, questo è principalmente per gli apostoli. Gli apostoli risuscitarono i morti, sì. Guarirono i malati, sì. Diedero udito ai sordi, sì. Vista ai ciechi, sì. Voce ai muti, sì. Lo fecero. Fecero. Quel riferimento principalmente è per loro, ma in una dimensione spirituale Gesù Cristo venne con potenza rigeneratrice e rigenerò le vite degli uomini, e questo è il cuore di ciò che sta dicendo. Ed i discepoli lo fecero, portarono il Vangelo della rigenerazione, videro vite trasformate assolutamente. E noi invece sì. Cosa significa più grandi quindi? Ho sentito persone dire, oh, stiamo veramente facendo miracoli più stupendi di quelli che fece Gesù. Sciocchezze? Sciocchezze. Le persone dicono, oh, abbiamo un tipo di potenza più grande di quella che aveva lui. Questo è ridicolo, è Dio. Non c'è alcuna potenza più grande di lui, quindi non può significare che avremo una potenza più grande di lui. Beh, no, faremo opere più grandi. Oh, potresti dirmi che cos'è che c'è di più grande che il far resuscitare i morti? Che cos'è che c'è di più grande di resuscitare se stesso dai morti? Che cos'è che è più grande di ascendere al cielo, semplicemente andando via, salendo diritto? Che cos'è che c'è più grande dell'attraversare un muro? Che cos'è che c'è più grande di guarire le masse dell'umanità? Cos'è che c'è più grande di creare pesci e il cracker, e così che la gente potesse mangiare? Cos'è che c'è più grande di camminare sull'acqua? Non c'è niente di più grande di quello, per genere di cose perlomeno. Non c'è alcuna potenza più grande di quella divina? Potresti dire, quindi cos'è che significa più grandi? Significa semplicemente più grandi nella loro estensione. Ed è per questo che la parola opere confonde la cosa, più grandi in termini di quanto vanno lontano. Lasciate che vi dica una cosa, ok? Io non posso far nulla di più grande di ciò che fece Gesù. Sarebbe ridicolo in termini di tipi di miracoli. Eppure, ci sono persone che lo affermano. Ma io sono stato in grado di vedere una più ampia, ascoltate qui, ok? Una più ampia estensione del miracolo della trasformazione di quanta ne vide Gesù realmente nella sua propria vita. Ora lasciate che vi dica una cosa che può sembrarvi scioccante, che è John MacArthur, ex bestemmiatore, peccatore salvato per grazia, ha predicato a più persone di quante Gesù ne abbia predicato in tutta la sua vita, lo sapevate? Sapete che probabilmente ci sono molte persone che vivono nel mondo oggi che hanno portato più persone alla conoscenza di Dio nella loro vita di quante Gesù ne abbia portate nel suo ministero di 3 anni. Persone reali! Ora capite quello che sto dicendo, ok? Certo, lui è colui che porta tutti a Dio, ma nel tempo effettivo del suo ministero affrontò per lo più che cosa? Il rifiuto? Ci sono stati evangelisti e missionari e cristiani nel corso della storia che hanno esteso il Vangelo ben oltre dove Gesù arrivò mai. Lo sapevate che non andò mai fuori dalla Palestina, che è lunga 400 km, larga circa 100-110 km e basta? E non c'era radio, televisione, giornali o qualunque altra cosa? Sapevate che l'apostolo Paolo estese il Vangelo più lontano di quanto lo fece Gesù? Lo sapevate che il numero dei miracoli fu esteso oltre ciò che Gesù fece quando la chiesa primitiva fu energizzata dallo Spirito di Dio? Gli apostoli uscirono facendo miracoli dappertutto, le chiese furono stabilite ovunque. Immediatamente queste cose più grandi cominciarono ad essere fatte, non più grandi di genere e per genere, non più grandi per potenza, ma solamente per estensione. Ed oggi voi ed io stiamo veramente seguendo in quella stessa linea, miei cari. Stiamo vedendo cose più grandi di quelle che Gesù vide mai nella sua propria vita. Mentre il Vangelo penetra il mondo, letteralmente ogni giorno persone in tutto questo globo stanno giungendo alla conoscenza di Gesù Cristo e le vite vengono trasformate. Miracoli spirituali stanno avvenendo continuamente nelle vite delle persone. E così dice ai suoi discepoli: ragazzi, non dovreste sentirvi male perché me ne vado, dovreste essere entusiasmati della cosa, perché quando io me ne vado vedrete un'estensione del ministero più grande di quanto abbiate mai visto qui con me. E sapete cos'è che accadde? Mamma, il giorno di Pentecoste lo Spirito di Dio venne, accidenti, cominciarono a predicare, rivoluzionare l'intera città di Gerusalemme, cosa che non accadde, miei cari, durante la vita di Gesù. E dopo che Gerusalemme fu messa sotto sopra, li cacciarono via, si dispersero e predicarono il Vangelo in tutta la Samaria, la Giudea, e poi si dispersero fino all'estremità della terra ed erano dappertutto, fondando chiese, portando persone a Cristo, e voi ed io ancora siamo nel processo, giusto? Gesù disse: non sentitevi male per questo, perché me ne vado, però voi avete così tanta potenza, avete un'estensione di queste cose più grande di quanto abbiate mai visto con me qui. Che promessa! Incredibile! Solo farne parte è qualcosa di straordinario, no? Potresti dire: dov'è che viene quella potenza? o viene dallo Spirito Santo. Atti 1:8, riceverete potenza, che cosa? Quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Gesù tornò al Padre, mandò lo Spirito e Paolo dice ora a colui che può fare infinitamente al di là di tutto ciò che chiediamo o pensiamo secondo la potenza che opera in noi. E così? Gesù dice lasciate che vi lasci un'altra cosa, la garanzia di potenza. Aggiungetela alla speranza del cielo ed alla prova del mio amore. Numero 4, e questa deve essere una verità estremamente entusiasmante, l'assicurazione della provvista. L'assicurazione della provvista. Così come menzionato prima, i discepoli naturalmente avevano tutti i loro bisogni soddisfatti da Gesù, era sufficiente perché egli era in grado di provvedere, ed ora il pensiero che se ne andasse era una terribile minaccia, come avrebbero mai potuto ottenere i loro bisogni, chi li avrebbe istruiti, chi avrebbe dato loro ciò che dovevano avere per vivere, chi li avrebbe protetti, chi li avrebbe vestiti, a chi sarebbero andati quando avevano una preoccupazione, un peso, un'ansia, un bisogno, volevano vedere qualcosa accadere, volevano fare una richiesta o una petizione, a chi sarebbero andati se Gesù non fosse stato lì? Così Giovanni 14, 13 e 14, Gesù dà loro l'assicurazione della provvista. Questo è così incredibile, ricco. Ascoltate, versetto 13. E qualunque, mi piace questo, qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò. Guardate il versetto 14. Se chiederete qualunque cosa nel mio nome, io la farò. Sapete com'è che la chiamo io questa? Io la chiamo il cordone ombelicale spirituale. Voi ed io, proprio come loro, siamo collegati a Cristo che continua semplicemente a pompare in noi la provvista di vita. Dice, me ne sto andando, ma voi ed io avremo una connessione intima, gente. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò. E che cos'è questa? Questa è la preghiera, vero? Sapete, io non ho mai incontrato Gesù Cristo fisicamente, giusto? Non l'ho mai visto. Ho parlato con persone che dicono di averlo fatto. Ho parlato con un uomo l'altro giorno che ha detto che Cristo gli è venuto incontro e ha parlato con lui, gli ha tenuto la spalla e tutto il resto. Io non mi relaziono molto bene alla cosa, ma comunque, ciò che ha detto. Io però non ho mai parlato con Cristo, non ho mai visto di persona. Però sapete una cosa? Tutti i giorni della mia vita, da quando sono diventato cristiano, egli ha provveduto a tutto ciò di cui ho mai avuto bisogno. Lo sapevate? Il mio Dio provvederà a tutti i vostri bisogni secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù, giusto? Dio ha provveduto attraverso Cristo a tutti i miei bisogni e continua a farlo e vedo la sua mano operare così nella mia vita. E io gli parlo, prego con lui, è vivo per me, non è nel mio mondo, non scende a prendere ciò di cui ho bisogno, non va qui e fa questo o quest'altro fisicamente parlando, ma provvede continuamente ai miei bisogni ogni giorno della mia vita. E come risultato della preghiera sono coinvolto in quel processo ora. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò. Ora, alcune persone potrebbero dire, oh, è un'affermazione piuttosto generale. Quali sono le qualificazioni? Lasciate che ve le mostri. Nel mio nome. Potresti dire, cosa significa chiedere nel nome di Gesù? Beh, l'abbiamo detto prima. Alcune persone dicono, significa dire alla fine nel nome di Gesù, amen, e poi ottieni ciò che vuoi. No, no. Non significa quello. È quello che la gente fa per semplificare la cosa, ma non funziona. Chiedere nel suo nome significa in coerenza con ciò che è, con chi egli è. E dire, questo lo chiedo perché credo che questo sia ciò che Gesù vorrebbe. Significa che preghiamo nella sua persona, stando al suo posto, identificandoci con lui, chiedendo per la virtù stessa della nostra unione con lui, così che egli diventa il vero richiedente. Significa che supplichiamo davanti a Dio i meriti del suo figlio amato. Significa che egli è il vero destinatario. È come dire, padre, io prego nel suo nome, nella misura in cui chiedo ciò che egli vorrebbe. Io cerco ciò che egli cerca, promuovo ciò che si trova nel suo cuore, desidero dargli gloria. Ed ho imparato nella mia vita di preghiera privata, mentre parlo con il Signore, a chiudere le mie preghiere dicendo, Signore, queste sono le cose che chiedo perché sento, per quanto ne so, che questo è probabilmente ciò che Gesù vorrebbe. E questo mi aiuta molto a qualificare in qualche modo le mie preghiere, no? Questo è ciò che penso o sento che Gesù vorrebbe. E se lo è, dice che Egli lo farà. Dice, lo farò. Perché? Vi siete mai chiesti perché dobbiamo pregare? Guardate il versetto 13, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Sapete perché dobbiamo pregare? Potresti dire sì, per ottenere ciò che vogliamo, no? No, per glorificare Dio, esatto. Ricordate? L'abbiamo studiato? Dobbiamo pregare affinché Dio possa agire, affinché possa essere glorificato. Ricordate che ho usato l'illustrazione dell'uomo che si è alzato lì nel gruppo di comunione, nel gruppo di preghiera. Qualcuno ha detto: oh, Tizio e Caio è venuto a Cristo, sono così entusiasta, così emozionata. Qualcuno dice: lode a Dio, Tizio è venuto a Cristo, wow. E qualcuno si siede in un angolo e dice: oh, meraviglioso, sapete, un po' indifferente la cosa. Potreste chiedere: qual è la differenza tra le due persone? La differenza è che uno stava pregando per la salvezza di quell'uomo ed era veramente coinvolto nella cosa, l'altro invece non pregava per quello, e così quando accade non lo colpì veramente la cosa. Sapete una cosa? Dio può anche andare avanti a fare le stesse cose che farà comunque, che voi preghiate o no, però se pregate, entrate nella sua risposta e allora lo glorificherete, perché lo vedrete come una risposta diretta alle vostre preghiere, e Dio vuole essere glorificato, vuole che preghiate, vuole che sappiate che Lui sta lavorando, sta operando, e quindi vuole che lo glorificate. La preghiera non è per ottenere ciò che volete, la preghiera non è per cambiare Dio nel fare ciò che Egli farà comunque, la preghiera è per dare a Dio l'opportunità di mostrarsi affinché voi possiate lodarlo per ciò che sta facendo. Così Dio ci ha dato quella promessa di provvista, di provvedere. Ve lo dico, gente, pensate mai a questo? Che cos'è che pensate che faccia la persona senza Cristo quando ha dei bisogni? Dove va? Che cos'è che facciamo noi? Padre, ho un bisogno. Eccolo qui. Che cosa fantastica, veramente! Vuol dire, è come avere un assegno in bianco sulla banca del cielo. Fantastico! Incredibile eredità! Il nostro caro Signore ci ha lasciato la prova del suo amore, la speranza del cielo, la garanzia della potenza, l'assicurazione della provvista. E una quinta cosa, e stiamo solamente sfiorando questa quinta, cos'è che ci ha lasciato? Il dono dello Spirito. Giovanni 14:16, ed io pregherò al Padre, e amo questo. Sapete perché? Perché quello è un quadro così bello della sottomissione di Cristo nella sua incarnazione. Io pregherò al Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore affinché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. Fermiamoci qui. Forse questa è la più grande eredità di tutte per alcuni di noi, un aiutante soprannaturale. La parola consolatore, parakletos dal greco, kletos da kaleo, che significa chiamare, suona così, è quello che significa chiamare, para, accanto, chiamare, accanto. Un consolatore è qualcuno che ha chiamato accanto a noi per aiutarci, un aiutante soprannaturale. E così Gesù dice: ascoltate, io chiederò al Padre ed Egli vi darà un aiutante soprannaturale. Ragazzi, ve lo dico, è fantastico! Guardate, io me ne vado, ma nella mia assenza, voglio darvi un aiutante soprannaturale personale che rimarrà con voi per tutto il tempo. Wow! È entusiasmante come cosa, no? Notate la parola un altro, due parole greche che potrebbero essere tradotte con la parola italiano un altro, allos e eteros. Eteros sarebbe usato per parlare di un altro tipo diverso, allos un altro dello stesso identico tipo, e la parola usata qui è allos. Vi manderò un altro dello stesso identico tipo di me stesso, uno come me. Non è bellissimo? Sapete chi è lo Spirito Santo? Paolo lo chiama lo Spirito di Cristo. Spirito di Cristo. Cristo dice: io me ne vado, ma vi manderò uno che è esattamente come me, un sostituto perfetto della presenza familiare di Gesù per i suoi discepoli. E questo sarà il vostro aiutante soprannaturale. Mamma, quanto mi entusiasma questa cosa. Vi rendete conto di che cos'è che significa possedere lo Spirito Santo nella verità, lo Spirito Santo nella vostra vita? Poi aggiunge al versetto 17 che il mondo non può ricevere. Voi avrete questo, il mondo no, questo è qualcosa che è sovraumano, qualcosa che va oltre la norma dell'esistenza umana. Ed il mondo non potrà riceverlo perché non lo vede, cioè non ha modo di percepirlo spiritualmente, né lo conosce o lo sperimenta, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà dove? In voi. Che promessa! L'aiutante soprannaturale che è stato con voi verrà a vivere dove? In voi. Ora, perché aggiunge quella piccola parte sul fatto che il mondo non percepisce? Ho penso che sia importante aggiungerla perché sarebbe stato facile per loro entusiasmarsi, diventare un po' super ansiosi o un po' troppo ansiosi e pensare: oh, lo Spirito Santo verrà con grande forza, usciremo là fuori, travolgeremo il mondo e cadranno. E voleva solamente ricordar loro che il mondo non avrebbe mai percepito lo Spirito Santo meglio di quanto avrebbero percepito Gesù Cristo. Non sarebbe cambiato molto. Dice: sappiatelo, no? Ma voi avete un aiutante soprannaturale. Non sarà solamente intorno a voi, come è stato, però sarà in voi. Fantastico. Quando mi fermo a pensare che Dio vive in me, come dice Paolo, che questo tempio è il tempio dello Spirito Santo, non semplicemente la personalità di quest'uomo, è una realtà incredibile. E così lo Spirito Santo viene dato a me, a voi, come l'eredità di Cristo. E lasciate che vi porti un passo oltre nel ministero dello Spirito Santo, guardate Giovanni 16:7. Promette loro non solo che lo Spirito Santo vivrà in loro, ma anche un'altra cosa. Dice: tuttavia vi dico la verità, è meglio per voi che io me ne vado, è più vantaggioso per voi che io vada, perché se non me ne vado il Consolatore non verrà, ma se me ne vado lo manderò a voi. È come se il Padre avesse dato allo Spirito Santo come una ricompensa per l'opera compiuta di Cristo. E così Cristo dice: se io compio la mia opera, il Padre manderà il Consolatore. E quello è meglio, state meglio con lo Spirito Santo che vive in voi, anche persino di avere a me che vivo intorno a voi o fra di voi. State meglio, starete meglio in termini di potenzialità di avere lo Spirito di Dio dimorante, che dimora in voi, in quanto stiate ad avere me qui fisicamente parlando, perché allora non dovrete preoccuparvi di correre per essere con me, perché Egli sarà con voi. Ma inoltre, quando sarà venuto, versetto 8, egli convincerà o riprenderà o rimprovererà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Sapete cos'è che c'è di magnifico qua? Che quando predico, quando condivido Cristo, quando cerco di vivere una vita di testimonianza, lo Spirito di Dio è all'opera nella mia vita. E sapete cos'altro? È anche all'opera nella vita della persona che sto cercando di raggiungere. E cos'è che sta facendo in quella persona? Sta dando potenza a me e sta convincendo loro. Dico, cos'è che li convince? Di peccato, perché non credono in me, il peccato di rifiutare Cristo, di giustizia, perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più. In altre parole, quando Cristo andrà al Padre, quella fu la dichiarazione di Dio che egli era giusto, che aveva compiuto la sua opera, aveva adempiuto la sua missione, doveva essere esaltato. E così lo Spirito Santo non solo convince del peccato e di rifiutare Cristo, ma convince del fatto che Cristo è giusto ed è la fonte della giustizia, ed è il modello della giustizia. Ed in terzo luogo convince di giudizio, perché il principe di questo mondo è giudicato. In altre parole, tutto ciò che lo Spirito Santo deve fare è dire a qualcuno: ascoltate, quello che è successo a Satana, guardate il suo giudizio e guardate che cos'è che ti fa pensare che tu te la caverai se lui non se l'è cavata. E così lo Spirito Santo viene a convincere. E quindi Gesù dice: vi manderò il mio Spirito Santo che vivrà in voi ed egli opererà su di loro. Che promessa! Che promessa fantastica! E lo Spirito Santo lo fa, opera nel non credente. John Bunyan, nel suo libro La Guerra Santa, ha una città chiamata l'anima dell'uomo. L'anima dell'uomo, e questa rappresenta il popolo redento. Emanuele viene a redimere l'anima dell'uomo, ma l'anima dell'uomo ebbe una ribellione e quindi preso il signor coscienza, ed il signor coscienza aveva un lavoro nella città e il suo lavoro era quello di suonare la campana. E lui suonava sempre la campana, ogni volta che qualcosa andava storto, bom, bom, suonava la campana. Così che quando avvenne la rivolta, rinchiusero il signor coscienza in casa sua e sprangarono le finestre. Sapete cos'è che accadde? John Bunyan dice che non importa come lo rinchiusero, nonostante tutto, in qualche modo riuscì a scampare e a suonare la campana. E sapete com'è che funzionano le nostre vite, no? Nelle vite delle persone non regenerate potrebbero anche cercare di rinchiudere il signor coscienza ed incidentalmente gli tagliano anche la corda, ma lui lo fece lo stesso e cercano sempre di rinchiudere la coscienza, ma in qualche modo, in qualche maniera, lo Spirito di Dio libera sempre il signor coscienza ed egli suona la campana. Questa è la convinzione. E così lo Spirito Santo è all'opera. Che promessa! Pensateci su, gente. Gesù ci ha lasciato la prova dell'amore, la speranza del cielo, la garanzia della potenza, l'assicurazione della provvista ed il dono dello Spirito Santo. E questa è solamente la metà. E vi dirò una cosa, lasciate che la giri un pochino sotto sopra e dica questo. Quando mi fermo a pensare al fatto che Egli mi ha mostrato la prova del suo amore, mi fa venire voglia di amarlo in cambio, è vero? Voi? Mi fa venire voglia di amarlo ancora di più! E disse: se mi amate, quindi fate che cosa? Osservate i miei comandamenti. E quando mi fermo a pensare che mi ha dato la speranza del cielo ed ha detto: sei già un cittadino, MacArthur, sto solamente lavorando sul tuo posto, mi dico a me stesso: ma voglio veramente essere come un cittadino del regno, non è vero? Dovrei avere un po' di quell'attività celeste che opera nel mio mondo terreno? Dovrei comportarmi perlomeno come un cittadino del regno? E quando la Bibbia dice che mi ha garantito potenza, dovrei essere abbastanza audace da uscire là fuori e metterlo alla prova, non credete? E quando dice: vi ho dato l'assicurazione della provvista, dovrei passare un po' di tempo in ginocchio, perché sono molte cose che Gesù vuole, che ne sono molte cose in cui potrei essere coinvolto così da potergli dar gloria. E quando mi rendo conto che mi ha dato il dono dello Spirito Santo, ci sono tre cose che non voglio fare. Non voglio mentire allo Spirito, non voglio rattristare lo Spirito, non voglio spegnere lo Spirito, c'è una cosa che voglio fare, voglio sottomettermi allo Spirito. Con un'eredità di questo tipo, gente, è incredibile credere che i cristiani sarebbero qualcosa di meno che devastanti in questo mondo dal punto di vista dell'effetto e che saremo contenti, soddisfatti dal punto di vista di sapere ciò che abbiamo in Cristo. Padre, ti ringraziamo questa mattina per averci aiutato a vedere alcune cose che sono così importanti. La cosa che mi entusiasma, Signore, è che la ragione per cui tutte queste cose, queste cinque cose ci appartengono è perché tu ci appartieni. E tu in realtà non ci hai mai lasciato del tutto. Ma abbiamo queste cose perché abbiamo te. Tu non te ne sei veramente andato? Te ne sei andato fisicamente, ma non te ne sei mai andato del tutto. Grazie. Grazie per ciò che mi hai dato, grazie per l'eredità che ho. Non sono un figlio degno da solo, da me, ma nella tua grazia mi hai reso degno. Ed io voglio camminare in modo degno di ciò che mi hai dato. Voglio onorarti per quell'eredità che mi hai dato, e questa è la mia preghiera per tutti noi questa mattina, nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.